Fabbriche senza padroni, prima parte. All'indo della crisi in Argentina, molti operai occuparono le fabbriche chiuse e abbandonate dai padroni e le rimisero in produzione. Gli ostacoli legali, l'appoggio dei quartieri, la necessità, una volta da soli, di decidere di salario, disciplina e organizzazione del lavoro. Un'esperienza, quella dell'autogestione delle imprese argentine, che continua. Intervista ad Aldo Marchetti, sociologo del lavoro e autore del libro Fabbriche Aperte. L'esperienza delle imprese recuperate dai lavoratori in Argentina, il Mulino, 2013. Intervista a Aldo Marchetti di Barbara Bertoncin, da una città, 209/2014. Nel corso della crisi che ha con l'Argentina nei primi anni 2000 alcune fabbriche sono state occupate e recuperate dai lavoratori. Puoi raccontare la storia delle imprese recuperate, che è un'esperienza di autogestione operaia, comincia con la crisi economica del 2001, che ha portato al fallimento dello Stato e a una crisi politica durante la quale si sono succeduti tre o quattro durati pochi mesi, sino a che, dopo le elezioni del 2003, è stato eletto il di Néstor Kirchner, che ha posto le basi per una ripresa economica e che ha portato l'Argentina a svilupparsi a un ritmo del 6-8% all'anno, una ripresa che è durata sostanzialmente fino agli anni recenti, quando anche sull'Argentina comincia a pesare la crisi economica mondiale. Parliamo di un tracollo, questa è ormai la versione comunemente accettata, dovuto a un utilizzo indiscriminato delle politiche neoliberiste, quindi svendita dell'industria pubblica ai privati, completa apertura del mercato interno a quello internazionale, finanziarizzazione dell'economia, del mercato del lavoro. Tutto questo, in un contesto di grave crisi economica, ha portato alla chiusura di migliaia e migliaia di fabbriche, alla fuga dei capitali all'estero, fino allo scontro sociale che ha visto in pochi giorni quasi una quarantina di morti nelle strade, e poi manifestazioni e barricate in tutto il paese. Ricordiamo ancora le immagini della gente camminare battendo le pentole vuote e degli assalti al bancomat e ai supermercati. Una delle conseguenze di questa crisi è stata l'occupazione, da parte degli operai, di oltre un centinaio di fabbriche che nel frattempo erano state chiuse dagli imprenditori. Molte volte dietro questi falli c'era il fatto che gli imprenditori, nel marasma generale, avevano cercato di vendere i macchinari e gli impianti per realizzare del denaro liquido e scappare all'estero, oppure trasferirsi in altre parti del paese aprendo aziende nuove dopo aver mandato sul lastrico i vecchi operai. Ecco, in diverse di queste situazioni gli operai hanno occupato la fabbrica e hanno cercato di rimetterla in funzione. Parliamo di un processo estrecomplicato, che ha visto anche un profondo conflitto con le forze dell'ordine, le istituzioni, la magistratura, il... Molte di queste fabbriche occupate infatti sono state prese di mira dalle forze di polizia, che a svuotarle dei lavoratori per riportarle nelle degli imprenditori. A quel punto interi quartieri sono scesi in lotta per difenderle. Bisogna infatti considerare che nel frattempo in Argentina erano sorti movimenti sociali di grande portata, come quello dei disoccupati, delle donne, eccetera, che in questo clima di crisi profonda hanno costituito un elemento sociale di coesione e solidarietà che ha consentito alle imprese recuperate di restare in piedi. In molti casi il quartiere, i piqueteros o le asse popolari dei quartieri hanno proprio fatto barricata davanti alle porte delle fabbriche, le hanno presidiate per difenderle materialmente dall'irruzione delle forze di polizia. Insomma, attorno a queste imprese recuperate si è creato un movimento di grande solidarietà. Bisogna anche tener conto che i lavoratori dei livelli più elevati, manager, impiegati e tecnici, avevano già dato le dimissioni perché riuscivano ancora a trovare un'altra occupazione sul mercato. Per gli operai questa possibilità non c'era assolutamente, sarebbero ridisoccupati perdendo così qua fonte di reddito, i deboli e le di welfare con il default dello Stato, con il crollo delle finanze pubbliche, non sarebbero stati più garantiti. Quindi l'alternativa era semplicemente quella di rimanere privi di reddito, i lavoratori e le loro famiglie. La scelta di occupare la fabbrica e cercare di riavviare la produzione è stata quindi una scelta obbligata, prima che ideologica. Ma come hanno fatto a rimettere in piedi le fabbriche senza manager, senza quadri, senza tecnici? Infatti si è subito posto il problema di riempire il vuoto di direzione aziendale. In una prima fase questo vuoto è stato riempito soprattutto dalla solidarietà che si è formata attorno alle fabbriche. In molti casi le università sono entrate in contatto con gli operai e hanno fornito le competenze necessarie, nel senso che studenti e insegnanti sono andati nelle fabbriche e hanno aiutato materialmente a rimettere in moto gli impianti, ad aggiustare le macchine. Insegnanti di materie economiche hanno aiutato i lavoratori a garantire un minimo di managerialità, a tenere l'amministrazione. Si sono creati anche dei microcircuiti di acquisto dei beni prodotti da queste imprese. È stato soprattutto grazie a questo movi sociale che queste imprese sono riuscite a stare a galla. In un secondo tempo, alcune amministrazioni locali, alcune organizzazioni imprenditoriali o delle cooperative hanno fornito alle imprese strumenti solidi e continuativi per affrontare tutti i problemi relativi all'amministrazione, alla gestione dell'impresa. Dicevi che c'era anche un problema legale. C'era un problema enorme con la giustizia, con la legge. L'esperienza delle imprese recuperate agli occhi del mondo imprenditoriale e di una parte dell'opinione pubblica rappresentava quasi un attentato al principio di proprietà. Va detto che questa argomentazione era soprattutto l'arma propagandistica da parte degli imprenditori. Quello che non si diceva è che in molti casi erano stati proprio loro ad abbandonare le imprese. E allora succedeva che appena l'impresa veniva rimessa in funzione, gli imprenditori tornavano a mettere gli occhi su quella proprietà che prima avevano abbandonato. Ovvia i soggetti coinvolti nell'occupazione delle fabbriche non erano affatto interessati a mettere in discussione il principio della proprietà privata. Loro volevano molto più semplicemente difendere il posto di lavoro. Non era un movi che in qualche modo voleva instaurare un principio rivoluzionario, che voleva restituire al popolo quella proprietà privata ritenuta secondo l'antico slogan un furto. Niente di tutto questo. Il problema legale però rimaneva e allora si sono trovati dei trucchi legislativi per consentire, in una situazione di crisi enorme, che queste esperienze continuassero. Uno di questi stratagemmi è stato il ricorso alla legge che permette l'esproprio quando è necessario disporre di terreni che si trovano nel tragitto di opere pubbliche come strade, ferrovie, eccetera. È stato quello il dispositivo che ha permesso di espropriare le fabbriche in quanto ritenute di interesse collettivo, di interesse pubblico. Attraverso questa piccola strettoia legale, i tribunali di diverse città e di diverse province hanno consentito ai lavoratori di riprendere la produzione come affidatari di queste imprese. Così, grazie a leggi ad hoc, diverse amministrazioni locali hanno consegnato le imprese ai lavoratori che nel tempo avrebbero potuto riscattarle, diventandone proprietari. Questo in estrema sintesi, perché i problemi giuridici restano ancora oggi molto complessi. Nel corso di questa battaglia su più fronti, i lavoratori mobilitati hanno anche dovuto rivedere il proprio bagaglio di conoscenze, competenze e anche convinzioni. I lavoratori, inoltre, hanno dovuto passare, anche culturalmente, da dipendenti a padroni. Com'è andata? Si tratta di un cambio importante. Questi lavoratori hanno dovuto trasformarsi, anche dal punto di vista antropologico, da dipendenti a imprenditori di se stessi, o meglio imprenditori collettivi dell'impresa che volevano sapere. Un processo di estremo interesse dal punto di vista sociale e delle trasformazioni individuali che sono avvenute negli operai, e a maggior ragione nelle operaie, che spesso hanno dovuto affrontare pure problemi personali. Questo le lavoratrici lo mettono sempre molto in evidenza. Partecipare alle mobilitazioni, ai picchetti, agli scontri con la polizia, ai piccoli accampi organizzati fuori dal portone della fabbrica per impedire che le macchine potessero essere portate via, che potevano durare mesi. Tutto questo ha costituito, soprattutto per le donne, un'esperienza che ha calato la loro identità, la loro cultura, portandole a una partecipazione a un protagonismo al quale molto spesso non erano abituate. Non erano abituati neanche gli uomini, per la verità, perché in buona parte queste imprese non erano sindacalizzate, quindi non c'era una tradizione di contrattazione, partecipazione, mobilitazione attorno ai va della rappresentanza del lavoro, del sindacalismo, eccetera. Spesso si è dovuto proprio cominciare da zero. Questa esperienza di trasformazione della propria identità come lavoratori è stata talmente forte che la si deve continuare anche in una condizione strutturale che ormai era completamente diversa da quella originale. In fondo parliamo di imprese recuperate nel 2001-2002 e che però, nel periodo della ripresa economica del paese, non sono affatto scomparse, anzi hanno continuato a crescere, svilupparsi e soprattutto hanno continuato ad aumentare di numero. Con l'avvio della normalizzazione economica e politica del paese, questa esperienza non ha affatto perso di significato, non è rientrata, i lavoratori non hanno cercato nuovi imprenditori che acquistassero gli impianti, le fabbriche non hanno cercato di tornare sotto il regime del lavoro subordinato. Qui sta secondo me il valore e il significato anche storico di questa esperienza. Nella storia del movimento operaio ci sono state spesso occupazioni di fabbrica, anche con la ripresa della produzione, ma sono state sempre esperienze limitate nel tempo e nel numero, nell'entità, e comunque relative ai modi maggiore crisi politica, economica e sociale, come le la fine delle guerre, gravi crisi economiche. Ma in tutti questi casi le esperienze di autogestione sono state ricondotte alla normalità nel modo in cui la crisi veniva risolta. Abbiamo esperienze di autogestione nella Russia rivoluzionaria dopo il 1917, nei moti rivoluzionari in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, nel modo in cui arriva al potere il Fronte Popolare in Francia nel 1936. Durante la guerra civile sempre nel 1936, in Catalogna, prima ancora nella Comune di Parigi. C'è anche l'esperienza dei consigli di gestione in Italia dopo la fine della guerra. Ma, ripeto, sono tutte esperienze che finiscono nel momento in cui cessa la crisi. In questo caso parliamo invece di un processo autogestio che dura ormai da 12-13 anni e che quindi ci consente anche di studiare i meccanismi di autogestione come non era mai avvenuto in precedenza. Una volta diventati imprenditori, i lavoratori si trovano a dover decidere di retribuzioni, orari e ritmi di lavoro, disciplina. È estremamente interessante vedere come queste imprese vengono gestite, come si organizza il lavoro nella quotidianità. I lavoratori delle fabbriche recuperate ci tengono a dire che sono imprese autogestite. In questo c'è una differenza notevole rispetto alle cooperative. Lo dico perché formalmente queste fabbriche sono considerate cooperative. Lo statuto di cooperativa serve come copertura istituzionale per avere i finanziamenti e i sussidi dello Stato, serve anche come strumento di contrattazione con le amministrazioni, i partiti, i tribunali. In realtà, però, all'interno vige un doppio regime. nel senso che queste imprese conservano come criterio base per il loro funzionamento lo statuto autogestione. Qual è la differenza tra autogestione e cooperativa? Ciò che distingue le due esperienze è la democrazia partecipata, che è tipica del clima autogestione, a differenza della democrazia delegata, che è invece più tipica della cooperativa. Molto concretamente, nella fabbrica recuperata argentina, l'organizzazione del lavoro, le strategie imprenditoriali, le scelte operative sono frutto della partecipazione alle decisioni. E la partecipazione avviene attraverso lo strudell'asse. Nelle fabbriche recuperate c'è un clima di asse permanente, media c'è un asse di reparto ogni settimana, un asse al mese sui problemi più grandi e via di seguito. Nel caso delle cooperative tradizionali c'è un'unica asse annuale durante la quale vengono rinnovate le cariche, si discute il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, le decisioni poi le prende il CDA. Insomma, qui è tutta un'altra cosa. Va da sé che una partecipazione così intensa, con una frequente consultazione tra i lavoratori, presenta dei problemi, in primo perché porta via molto tempo. In molti casi infatti si discute se non sia preferibile delegare al CDA determinate decisioni così non si perdono troppe ore. Tutto questo è ancora oggi oggetto di dibattito. È comunque significativo che a distanza ormai di 10-12 anni continui a prevalere questa formula. Un altro elemento di forte discussione è quello relativo all'egualitarismo, alla distribuzione uguale dei profitti d'impresa. Circa metà delle imprese recuperate optano per il principio egualitario, cioè a ciascun lavoratore viene data la stessa retribuzione. Tuttavia, nel tempo questo principio viene in parte mediato tenendo conto, ad esempio, dell'orario diverso, del maggior carico di lavoro. Se guardiamo a questo fenomeno dal punto di vista diacronico, notiamo una progressiva differenziazione delle retribuzioni a seconda di diverse variabili. Una di queste è il fatto che un operaio abbia partecipato alla lotta iniziale e quindi sia un socio fondatore dell'impresa. Comunque le retribuzioni delle imprese recuperate media sono più basse rispetto a quelle delle imprese private. Non si fa l'occupazione per arricchirsi, questo gli operai lo sanno bene, anche perché nella fase di lotta le paghe erano ben più basse, se non nulle. Segue seconda parte.